Dani ha detto che sarebbe arrivato più tardi. Io direi che possiamo cominciare.
Sì.
Bene, allora oggi 13 maggio 2021 alle ore 16 è convocata la sesta commissione consigliare permanente politica alla persona. Sono presenti Ruggeri Paola, Barcellari
Presente.
Fabiola. Barcellari Fabiola,
Prima
presente.
c'è. Riesco a parlare. Presente. Ecco.
Pasquetti Lapo, non lo vedo. Sommi Simona. Burgazzi
Presente.
Pietro.
Presente.
Simi Saverio Maria.
Presente.
Ceraso Maria Vittoria.
Presente.
Nolli Luca.
Presente.
Ventura Marcello Maria.
Presente.
Lidia Bencivenga,
Presente.
il consigliere Villani ha comunicato che arriverà un po' più tardi. Sono presenti anche l'assessore Rosita Viola, l'assessore Luca Zanacchi
Presente.
e il segretario dottor Pantisano, che ringrazio.
E la dottoressa Secchi vedo anche.
Ah, anche la dottoressa Secchi,
Sì.
buongiorno, buongiorno. Buongiorno. È stato chiesto dagli assessori di poter anticipare il punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione e modifica dello statuto della Fondazione Dopo di Noi Insieme. Di questo avevamo già ampiamente parlato, se vi ricordate, in una precedente commissione in cui era intervenuto il presidente della fondazione che ci aveva illustrato le novità, le differenze del nuovo statuto. Comunque do la parola all'assessore Rosita Viola. Grazie.
Sì, buongiorno. Avevamo già fatto appunto una commissione, diciamo, monotematica con il presidente Zini e Ludovico Guelfi, che fa parte del consiglio di gestione, del comitato di gestione. Avevamo poi presentato e l'ho ritrovato allegato lo statuto a doppia tabella e ci eravamo lasciati dicendo se c'erano eventuali richieste, però. Chiedo al dottor Pantisano, ma non sono arrivate, diciamo, in quei 15 giorni di tempo, cioè andate integrazioni o ulteriori osservazioni da parte dei commissari. Quindi, in data poi, come vedete, da una delibera 4 marzo, il CDA della Fondazione, quindi a questo punto ha approvato le modifiche e lo statuto e quindi l'ha ritrasmesso al Comune e agli altri soci per l'approvazione. Riprendo magari solo insomma, le motivazioni che sono anche qua spiegate nel dispositivo. Come è noto, è stata approvata una riforma del terzo settore dal 2017 ad oggi. È in corso appunto tutto un lavoro da parte delle varie realtà associative, comprese la Fondazione, che ricordo comunque ha lo status di ONLUS, per essere riconosciute come enti del terzo settore, perché è un passaggio che non avviene automaticamente. Poi per iscriversi, siamo ancora in fase di definizione, insomma, speriamo che venga realizzato il prima possibile il registro unico nazionale del terzo settore e quindi poi di conseguenza accedere a tutti i vantaggi o agevolazioni che la normativa riserva a questi enti. Quindi ci sono delle modifiche sostanzialmente che rispondono a delle richieste normative rispetto al supporto avuto anche col centro servizi del terzo settore. Le modifiche, le proposte sono state esaminate anche dall'aspetto anche diciamo più commerciale fiscale dal dottor Gamba che segue la fondazione e poi anche dal notaio Guardamagna che poi deposita gli atti e in quanto recepito. Quindi questo, diciamo, non mi dilungherei sui singoli articoli perché abbiamo già fatto appunto due ore o più di commissione l'altra volta, quindi oggi si trattava di approvare le modifiche e di poi scriverlo ovviamente ai prossimi consigli comunali. Come sapete, la fondazione Dopo di Noi, insomma, nasce nel 2004, il comune ne è socio, ha incomodato d'uso anche lo stabile in via Cattaro e gestisce la casa famiglia definita e accreditata come comunità sociosanitaria per disabili gravi.
Grazie Assessore, allora diamo voce ai consiglieri che vogliono intervenire. Prego. Se non c'è nessuno che vuole intervenire, allora passiamo alla votazione. Allora, Villani Daniele assente, Ruggeri Paola.
Favorevole.
Barcellari Fabiola.
Favorevole.
Merli Riccardo favorevole. Pasquetti Lapo non è presente. Sommi Simona.
Favore.
Burgazzi Pietro.
Favorevole.
Simi Saverio Maria.
Favorevole.
Ceraso Maria Vittoria.
Favorevole.
Nolli Luca.
Favorevole.
Ventura Marcello Maria.
Favorevole.
Livia Bencivenga.
A favore.
Bene, allora è stato approvato all'unanimità. Grazie Assessore.
Grazie. E quando sarà possibile rinnovo l'invito del Presidente, anche mio che segue la comunità, andare a visitare i ragazzi, insomma, chi abita, perché sono residenti, la nostra comunità di Via Cattaro. Grazie.
Grazie, grazie. Organizzeremo sicuramente, previo tampone. Allora, adesso allora ritorniamo al primo punto dell'ordine del giorno e diamo la parola all'assessore Zanacchi per l'aggiornamento sulla situazione del gestore impianto natatorio comunale. Prego, Assessore.
Eccomi, buongiorno a tutti, mi sentite?
Bene, allora, sentiamo bene. Aspetta,
allora, faccio una piccola premessa. Io avrei oggi voluto portare anche all'ordine del giorno un altro argomento, ma che riguarderebbe il rinnovo della convenzione sul bocciodromo. Non l'ho portato, o meglio, l'ho fatto togliere perché ci è arrivata la notizia da Roma che il tecnico della Federazione Italiana Bocce, che è venuto qui a Cremona a fare un sopralluogo per i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria, è risultato positivo al Covid ed era anche in ospedale. E quindi abbiamo dovuto traslare il tutto e quindi quando avremo il progetto definitivo, Presidente, riconvocheremo una nuova commissione perché avrò la necessità di presentare a tutti la nuova convenzione con il ripristino, anche con il progetto definitivo di ripristino e di manutenzione straordinaria degli impianti del bocciodromo.
Certo.
Detto questo, allora sì, l'idea è quella di condividere con voi quello che sta sostanzialmente succedendo sotto il profilo normativo giuridico all'attuale gestore degli impianti natatori e poi naturalmente anche per condividere con voi quello che invece in realtà sta succedendo nella pratica sempre sull'impianto. Ora, credo che voi sappiate tutti, perché credo che sia di pubblico dominio, che nell'ottobre scorso il gestore ha fatto richiesta di concordato preventivo. Secondo me avevamo già ragionato e condiviso questo primo pezzo insomma di questa storia nell'ultima commissione. Per me diventava fondamentale aggiornarvi sugli ultimi sviluppi, nel senso che io mi sono fatto un canovaccio per non sbagliare, nel senso che il concordato preventivo
Abbiamo perso.
Abbiamo perso l'assessore.
Nel frattempo che riappare, io vi saluto, così ne perdete due. Grazie, buon lavoro, ci vediamo in
buon
consiglio.
Lavoro.
Grazie.
Buonasera. Ciao.
Se no, se volete rimangono, so, però di sport.
Speriamo che l'assessore riesca a ricollegarsi.
Intanto diamo atto della presenza pure del consigliere Pasquetti, che ho visto che si è unito.
Mi sentite adesso?
Adesso ti sentiamo.
Scusate, non lo so cosa sia successo. Sì. Sono dovuto uscire e rientrare. È passato dalla rete fissa al wireless. Stavo dicendo, ricomincio, insomma, sostanzialmente, concordato preventivo richiesto nell'ottobre scorso con scadenza fine febbraio 2021, il gestore ha chiesto una proroga di ulteriori 30 giorni e quindi portava la cosa fino al 22 aprile 2021. Nel frattempo, mentre si avvicinava a quella data, Sport Management ha chiesto al Tribunale di Verona ulteriori 30 giorni di proroga a questo termine del 22, proroga che non è stata concessa, e quindi di conseguenza il gestore è stato sostanzialmente costretto a presentare un piano di rientro a tutte le amministrazioni e per poi dopo consegnarlo al Tribunale di Verona. Quindi noi abbiamo fatto tutta una serie di incontri nei quali appunto sono stati anche presentati questi potenziali nuovi collaboratori, nuovi partner del gestore, che come credo abbia detto anche dalla stampa, titolari di un'azienda soprattutto che in Spagna e Portogallo gestisce numerosi impianti sportivi. L'ultimo diniego del Tribunale di Verona all'ulteriore proroga chiesta dal gestore ha determinato anche che il Tribunale stesso fissasse una data di udienza per appunto analizzare la situazione del gestore, udienza fissata lo scorso 7 maggio. È per questo motivo che ho fissato la commissione oggi, perché naturalmente immaginavamo, io e la mia dirigente e non solo, che nei giorni successivi al 7 maggio sarebbero poi arrivate una serie di informazioni, di dati certi legati proprio al futuro del gestore. Abbiamo difatti scoperto che, apprendendo alcune informazioni non direttamente dal gestore, questa è una cosa che va sottolineata e spiegata, ma un po' dalla stampa e un po' addirittura anche dai dipendenti, dalle maestranze anche dell'impianto cremonese, che sostanzialmente il 30 aprile scorso, io mi scuso con tutta questa serie di date di croci di eventi, il 30 aprile scorso Sport Management ha di fatto in realtà ritirato la richiesta di concordato preventivo, e il 5 maggio, tra l'altro, mentre sostanzialmente io in giunta discutevo, perché ho portato un argomento, discutevo l'ennesima richiesta di riequilibrio economico-finanziario fatta formalmente dal gestore, credo che la mia dirigente ascolta con noi, se non sbaglio, con la nota che stiamo preparando oggi, che stavamo preparando stamattina, siamo arrivati a 6 risposte formali negative per un riequilibrio economico-finanziario. Quella che partirà domani sarà la 6ª. Quindi, mentre noi il 5 di maggio, scusate, stavamo discutendo in giunta questo ulteriore, era la 5ª, ulteriore richiesta del gestore di riequilibrio economico-finanziario, in realtà il gestore operava e andava a sostanzialmente sottoscrivere un contratto di affitto di ramo d'azienda con questi nuovi partner spagnoli. Questo l'abbiamo preso nei giorni successivi, o meglio, nello specifico, attraverso una PEC arrivata, che il sistema del protocollo dell'amministrazione ha caricato, è arrivata l'11 di maggio, l'ha caricata e resa visibile a me come assessore, ma anche la mia dirigente, nella data di 12 maggio, cioè appunto ieri. All'interno di questa PEC appunto veniva indicato il fatto che tutta una serie di impianti, nello specifico 19 tra tutti gli impianti gestiti da Sport Management, sarebbero passati come affitto di ramo d'azienda a questo nuovo gestore. Chi è questo nuovo gestore? Questo nuovo gestore, o meglio, quali sono le informazioni di cui disponiamo oggi di questo nuovo gestore? Si chiama azione legale è Prime SSD, SSD, e di fatto pare che sia la società che avrebbe preso in affitto il ramo d'azienda di Sport Management con questi 19 impianti che vi dicevo. Ora, le dinamiche che hanno portato l'amministrazione a essere perfettamente a conoscenza di tutti gli avvicendamenti sono di per sé, per come sono state gestite dal titolare della convenzione, di per sé criticabili e sicuramente poco lineari. Noi siamo riusciti a raccogliere tutta una serie di informazioni e attualmente, già stamattina, ma poi anche oggi pomeriggio, che sicuramente domani mattina.
Sentiamo bene, Luca, non sentiamo bene.
Così sentite meglio?
Sì, così sì.
È la fantastica tecnologia, scusatemi. Stavo dicendo, nel momento in cui abbiamo avuto caricata la PEC di Sport Management che allertava e quindi formalizzava questo affitto di ramo d'azienda, sempre nella data di ieri è arrivata appunto la PEC di questa Prime SSD che in qualche misura si presentava come il possibile nuovo gestore dell'impianto cittadino. Abbiamo fatto partire una serie di interlocuzioni interne con i dirigenti coinvolti alla partita e puntiamo domani, nella giornata di domani, prima del fine settimana, a far partire una nota nella quale appunto esprimiamo il parere dell'amministrazione relativamente a queste dinamiche. In realtà noi avevamo già convocato un incontro con questi due soggetti, un incontro naturalmente via web, per la giornata di lunedì prossimo, quindi controllo la data, il 17 nel pomeriggio, perché appunto prima che arrivassero queste ultime due PEC è la nostra intenzione capire e avere un confronto con loro per analizzare tutta la situazione. Questo è un po' lo scenario nel quale ci stiamo muovendo. A commento di tutto, stiamo strutturando una comunicazione nella quale sostanzialmente, anche avvalendoci di alcuni strumenti normativi, vedi codice degli appalti, riteniamo di poter non autorizzare questo passaggio di affitto di ramo d'azienda, perché le valutazioni che stanno emergendo sono piuttosto tecniche e particolari, magari la mia dirigente può dare il suo contributo, però sicuramente ci sono dei margini che ci lasciano pensare che questa operazione non sia fattibile. Questo è un po' lo scenario sotto il profilo dell'iter procedurale che sta avvenendo. Nel frattempo, sotto il profilo pratico gestionale dell'impianto, i gestori hanno sempre mantenuto l'impianto fruibile a tutti gli atleti tesserati FIN. Nei mesi a partire da novembre abbiamo consentito, sempre lavorando con la federazione, con tutte le associazioni, un graduale sempre maggiore ritorno degli atleti in vasca, sostanzialmente strutturando un po' un vari step per evitare appunto assembramenti e comunque potenziali rischi per gli atleti. Il gestore aveva presentato una serie di criticità legate all'uscita di alcune società sportive, per intenderci le canottiere, nel momento in cui avrebbero avuto in disponibilità nuovamente i loro impianti all'aperto nelle loro associazioni. Il gestore ha provato a presentare le sue perplessità sulla possibilità di tenere l'impianto aperto. La risposta che è stata data dal RUP è stata quella che l'impianto doveva necessariamente restare aperto indipendentemente dalla fuoriuscita di questi atleti, e così è stato e così è tutt'oggi, nel senso che gli atleti sono usciti credo intorno all'ultima settimana di aprile, le società sportive delle canottieri, ma l'impianto ha continuato a funzionare. Un altro step particolarmente importante credo che sia quello dato dal decreto attualmente in vigore, che sostanzialmente autorizzerebbe la riapertura degli impianti anche al pubblico e quindi al nuoto libero, e quindi non solamente agli atleti di interesse nazionale, a partire dalla data del 15 maggio, su impianti però esclusivamente all'aperto. E quindi sicuramente la nostra posizione è quella di da quella data chiedere e imporre al gestore di poter riaprire l'impianto all'aperto della vasca convertibile, che questo consentirebbe alla cittadinanza di poter tornare a usufruire della piscina. Ultimo elemento, e poi dopo possiamo in qualche misura aprire, non so, un dibattito, insomma, sentire un attimino anche il vostro parere. In che cosa, prima vi accennavo sul fatto che abbiamo risposto formalmente 5 volte negando sempre il riequilibrio economico-finanziario, abbiamo sempre risposto negativamente al gestore. Inizialmente la richiesta del gestore era quella di un contributo straordinario che andasse oltre quello che già di fatto si caratterizza e si connota come il prezzo della convenzione, non è stato negato, quindi di conseguenza la proposta del gestore è stata quella di riequilibrare, andare a dare equilibrio a questo squilibrio, scusatemi il gioco di parole, con un'eventuale proroga di 3 anni sulla durata della convenzione, e questo è stato negato. Queste sono state le richieste del gestore. Richieste che pare nella PEC di questa Prime sono tornate a presentarsi, nel senso che questa Prime nella sua PEC di presentazione è tornata a chiedere ancora questo equilibrio economico-finanziario. Si andrà in continuità, nel senso che non troviamo le giustificazioni tali per cui si debba necessariamente procedere con o un contributo straordinario o la proroga di ulteriori 3 anni. Questo è un po' lo scenario, spero di non essere stato troppo confusionario, però questo sono gli ultimi fatti delle ultime ore.
Grazie Assessore. Allora diamo il benvenuto anche al consigliere Villani, che nel frattempo è arrivato e si è già prenotato il consigliere Ventura. Prego consigliere.
Sì, grazie. Allora io volevo sapere 2 o 3 cose all'Assessore. Non ho capito se il concordato preventivo è in questo momento in atto o se sostanzialmente è stato revocato. Questo passaggio mi è scappalato, le cose mi è sfuggito. Nel caso in cui fosse in atto il concordato preventivo, non può essere una motivazione per rescindere finalmente una volta per tutte questo bruttissimo contratto che dura 25 anni? E ultima domanda, Io so che alcuni genitori, tra l'altro uno mi ha scritto stamattina, hanno pagato dei soldi in anticipo per i corsi di nuoto, 400 euro circa per bambino a genitore, e mi chiedeva che fine fanno questi soldi, cioè se ci sarà una possibilità di trattare per averli indietro, oppure, visto che c'è il concordato, lui dovrà mettersi in coda come tutti quelli che dovranno prendere i soldi. E da ultimo, se il comune ha già fatto un pensiero, visto che credo che se nella convenzione ci sia scritto, ma vado a memoria, assessore, quindi potrei sbagliarmi, ci sia scritto che se Sport Management comunque non ha determinati incassi, il comune deve reintegrare con le sue casse. Quindi io volevo sapere, avete fatto un pensiero nel caso in cui una canottieri, spero tra l'altro, l'anno prossimo metta il pallone sulla sua piscina coperta, quindi vengano a mancare quei 60-70 mila euro degli attriti alla canottieri, piuttosto che tutti i privati soci della canottieri, piuttosto che altri atleti di altri canottieri? Grazie.
Prima della risposta, assessore, facciamo intervenire anche il consigliere Burgazzi, che ha chiesto la parola. Prego.
Sì, grazie. Ecco, io innanzitutto mi ha anticipato un po' il collega. Chiaramente, secondo me, viste come stanno le cose, visto anche l'esperienza di Crema, presumo che ci possano essere i presupposti per recidere da quel contratto tagliagola che abbiamo sul groppone e riprendere in mano le redini della situazione, cioè ripartiamo da dove eravamo partiti proprio, cioè riprendiamoci perlomeno la proprietà della piscina e la gestione come è stata un tempo che funzionava benissimo, e non vedo e non so di chi sia stata questa idea di legarsi per 25 anni, perché poi dopo le cose troppo protratte nel tempo fanno questa fine. Io presumo che, ecco, ci siano, perlomeno si cerchino i presupposti per rescindere questo contratto. Grazie.
In attesa di altri interventi, allora, assessore, prego.
Allora, rispondo alla prima domanda del consigliere Ventura. Allora, il concordato preventivo, forse sono stato, me ne scuso, sono stato troppo confusionario io. Il concordato preventivo è stato presentato nell'ottobre 20, scadeva, aveva 6 mesi di sua vita naturale, come autorizzato dal Tribunale di Verona, scadeva il 22 di febbraio o forse il 20 di febbraio. È stata chiesta una proroga di ulteriori 30 giorni che portava a fine di aprile, è stata chiesta un'ulteriore proroga di altri 30 giorni che il Tribunale di Verona non ha consentito, e abbiamo scoperto, non per comunicazione formale da parte del gestore, che lo stesso concordato il 30 di aprile è stato ritirato. Ok? È stato ritirato e sostanzialmente i gestori hanno tentato di presentare un piano di rientro in data di 6 maggio, il giorno prima la data d'udienza del Tribunale di Verona, che era fissata per il 7. Io credo, non sono un avvocato, ma credo che la data del 7 rischiava di diventare per il gestore una data particolarmente pericolosa, nel senso che non essendo il gestore riuscito a restare nei tempi dati dal tribunale, loro hanno presentato una cosa il 6, rischiavano quindi anche il fallimento. Ora, in realtà, aggiungo un elemento che prima forse ho dimenticato: il Tribunale di Verona, nell'udienza del 7, si è poi riservato di decidere, e il Tribunale di Verona ad oggi non ha ancora deciso sul destino di Sport Management. Questo arco temporale sta dando la possibilità, pare, al gestore di riorganizzare un eventuale loro altro piano di rientro. Ecco perché le continue e costanti e insistenti richieste da parte del gestore alla nostra pubblica amministrazione, ma so di per certo, perché sono in collegamento con naturalmente Crema, però Porto Mantovano, Desenzano e altre amministrazioni, le richieste di continui, Le richieste di continui riequilibrio economico-finanziario stanno continuando ad arrivare a tutti, perché credo che il gestore stia cercando di giocare un po' tutte le carte e di percorrere tutte le strade possibili per scongiurare un fallimento. Anche la stessa cessione di affitto di ramo d'azienda, scusate, che dovrebbe essere prodromica a una cessione di ramo d'azienda, però sulla base di una gara che dovrebbe indire il Tribunale di Verona, qualora il Tribunale di Verona però omologasse il piano di rientro stesso. È tutto un'impostazione che, fin tanto che il Tribunale stesso non si esprimerà, resta tutta in linea teorica. Nel confronto che abbiamo avuto ieri in giunta, ma fuori dalla giunta, con i tecnici, il tema è che quello che sarà determinante è sicuramente il pronunciamento del Tribunale di Verona, che potrebbe aprire a questo percorso che vede l'affitto di ramo d'azienda e poi successivamente l'attivazione di una gara per la cessione di ramo d'azienda, ma potrebbe anche chiudere la questione dichiarando il fallimento del gestore. Quindi il tema è, ci sono, se non sbaglio, la domanda nella domanda era: ci sono i margini presupposti per eventualmente andare a rescindere il contratto, giusto? Giusto? Allora,
sì, è giusto, corretto.
Allora, la valutazione che abbiamo iniziato a fare già ieri, una volta preso atto di queste comunicazioni, che abbiamo continuato a fare stamattina e che io voglio necessariamente chiudere domani mattina, perché bisogna anche mandare una risposta tempestiva a queste e chiara, nella quale deve apparire chiara la posizione dell'amministrazione, è quella di comunque andare a strutturare una risposta che, dal nostro punto di vista, mette in dubbio anche la possibilità stessa che si possa così, come dire, in modo passivo subire un passaggio di gestione in questo modo, senza poter dire la propria opinione o potersi esprimere. Quindi faccio riferimento al codice 106 degli appalti, all'articolo 106 del codice degli appalti. Quindi abbiamo già preparato una nota di risposta su questa cosa. È emerso nel pomeriggio la necessità di un ulteriore confronto, che faremo domani mattina, e poi partirà la risposta prima del fine settimana, proprio anche in virtù dell'incontro che abbiamo in calendario con loro lunedì pomeriggio. Un altro sicuramente step particolarmente sensibile, credo io, ma la mia dirigente, è proprio, come dicevo prima, la riapertura degli impianti all'aperto al pubblico, perché sicuramente è nostro interesse fare in modo che il gestore apra, giusto per capirci, la vasca convertibile, e quindi naturalmente dovrà essere nelle condizioni per poterlo fare. Se non dovesse essere nelle condizioni di poterlo fare, allora si creano anche lì le condizioni per andare a contestare, ma anche sciogliere il contratto. Tema del recupero delle voucherizzazioni, o meglio le voucherizzazioni, perché di fatto quello si tratta. Anche a me nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni di, non avevo, cioè dai WhatsApp che mi erano arrivati da dei cittadini, non avevo capito che erano quote pagate per i figli, nel senso che non era specificato nel messaggio, ma si faceva riferimento al fatto che una persona, un cittadino, avesse pagato 450 euro di abbonamento e che quindi, non avendone ancora goduto, non sapeva che cosa sarebbero successo, che fine avrebbero fatto i loro soldi. Allora io credo che, spero più che altro, che in accompagnamento a quello che il decreto consente, cioè, o meglio, la riapertura degli impianti anche natatori con il 15 di maggio, con il 1° di giugno anche la riapertura delle palestre private, credo che la speranza è quella che arrivi anche un indirizzo da parte del governo centrale su tutto il tema legato alle voucherizzazioni, come del resto era già avvenuto, non so se vi ricordate, quando era stata data la possibilità di aprire le palestre per un brevissimo arco temporale. Al netto di tutto ciò, noi avevamo comunque, indipendentemente da quelle che erano le direttive dal governo, avevamo attivato un dialogo col gestore per consentire ai cittadini di poter voucherizzare e quindi recuperare le cifre, gli importi economici già impegnati. Sì, sicuramente è tutto vincolato anche a quella che è l'eventuale cambio di gestione piuttosto che il destino del gestore stesso. Questa è un'incognita sulla quale bisognerà lavorare sicuramente per riuscire a dare delle risposte ai cittadini quando avremo un attimino anche più polso della situazione, nel senso che quando vedremo le cose succedere, che questo è nell'arco di breve, perché vi sto aggiornando praticamente dal vivo, nel senso che se pensate che le PEC sono arrivate ieri e oggi siamo in commissione, quindi sicuramente questo è un tema sul quale lavoreremo e sul quale cercheremo di garantire anche ai cittadini il recupero delle proprie delle cifre impegnate. Ultimo, che cosa potrebbe succedere se potenzialmente dovesse accadere che una società sportiva, nello specifico una delle canottiere, dovesse operare un investimento per coprire una loro vasca e quindi di fatto non avere, la dico in modo brutale, non avere più bisogno dell'impianto comunale, giusto? Era questa la considerazione. Allora, io mesi fa mi ero confrontato con Asso Canottieri e con una canottieri in particolare, mi ero confrontato con il presidente perché insomma, mettiamola così, perché penso che lo sapete tutti, questa possibilità corre sulle bocche di più persone da parecchio tempo, no? Cioè, nel senso, non ne siamo consapevoli che non è un'idea particolarmente recente, ma è sempre stata una possibilità sul piatto. Quando io ho parlato col presidente della canottieri specifica, lui mi ha descritto uno scenario nel quale l'eventuale investimento della canottieri per poter andare a coprire la loro vasca non è funzionale a una polemica o a un atteggiamento di sfida, non so come potrebbe essere letto e interpretato nei confronti dell'amministrazione, ma rientra all'interno di quel processo e percorso che la canottieri sta facendo per andare sempre più incontro alle esigenze dei propri soci e quindi anche andare a garantire la continuità sui propri impianti di alcune attività che sono di carattere sportivo agonistico, ma anche legate proprio all'amatorialità e quindi allargare di fatto e dare un servizio in più agli stessi soci. È sicuro che una dinamica di questo tipo andrebbe a impattare sulla gestione dell'impianto natatorio, perché sappiamo molto bene che durante la stagione invernale le canottieri, ma come tutte le altre società sportive, di fatto costituiscono un importante apporto anche di natura economica, non solamente di valore sportivo all'impianto. Sicuramente nel momento in cui dovesse palesarsi una cosa di questo tipo, una situazione di questo tipo, sarebbe necessario fare delle valutazioni che non sono potenzialmente solo esclusivamente di carattere economico, consigliere Ventura, nel senso che attualmente il gestore, per poter gestire, è di fatto vincolato a poter sviluppare alcune attività e a non farne delle altre, ok? Quindi potrebbero anche cambiare eventuali equilibri legati a quelle che potrebbero potenzialmente essere le attività consentite sull'impianto natatorio. Quindi è sicuramente da studiare, da valutare, in virtù anche di quelle che possono essere le attività che restano e gli spazi che si aprono sull'impianto stesso, comunale sto parlando. Però ecco, davvero, perché ne ho parlato col presidente di questa canottieri, l'ipotesi e la prospettiva è nel cassetto dei sogni, è nel libro dei sogni, comunque è un obiettivo di questa canottieri, perché è un obiettivo, però spinto e mosso la canottiera è spinta e mossa nel raggiungimento di questo obiettivo nell'ottica esclusiva di riuscire a portare sempre più servizi di qualità ai propri soci, allora, anche nella stagione invernale.
Indubbiamente io non lo intendevo come un fatto ripicca nei confronti del comune,
perché non è proprio così.
Io sono socio di questa canottieri, per cui È un libro di sogni che piano piano sta diventando realtà, anche perché certo. È l'unica che la può fare, perché è l'unica piscina in zona non golenale. Quindi le altre canottieri non avrebbero mai permesso, credo, di poterlo fare. Però era solo per capire le eventuali conseguenze, non era nell'ottica polemica. Io spero che la mia società, per i miei nipoti, i miei figli, capisce, possa svilupparsi sempre con più completezza. È ovvio, era solo finalizzato a quello, nient'altro, certo in vena polemica.
No, ho fatto una precisazione io, perché in realtà non da lei, mai da lei, ma neanche da nessun consigliere, ma magari da qualche socio, da qualche atleta, in realtà mi era stata portata in modalità del tipo: se non fai così, allora noi facciamo colà. In realtà lo stesso presidente mi ha proprio fugato qualsiasi dubbio, perché proprio c'è un progetto, c'è un'idea di sviluppo della società sportiva, parlo della Canottieri, e all'interno di questo piano di sviluppo c'è anche quel pezzo, e io credo che sia più che legittimo anche che un'associazione sportiva, una società sportiva possa, debba, credo che sia proprio anche un dovere, no, nei confronti dei soci, sempre progettare, sempre ragionare nella prospettiva di dare sempre più servizi. Sicuramente ne siamo al corrente, perché il lavoro con le canottiere è un lavoro di collaborazione e di stretto contatto, e quindi ne siamo perfettamente consapevoli.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Simi, prego.
Sì, grazie Presidente. Buongiorno Assessore. No, in verità una velocissima domanda, ma giusto proprio perché parto dalla necessità di capire io, mi è più chiara dentro la, nonostante tutta la situazione, adesso che ce l'ha spiegato, anche grazie alle domande dei consiglieri prima. No, mi chiedevo in merito a il fatto che si è conosciuto da poco che il 30 aprile 2021 appunto Sport Management ha ritirato la richiesta di concordato preventivo, e da quello che ho capito appunto si è venuto a saperlo in un modo tendenzialmente, diciamo, non ufficiale ma attraverso vie alternative, ma ignoranza mia, quindi chiedo proprio su come sia il metodo in questi casi qua. Sì. Non c'è una sorta, non lo so, di comunicazione obbligatoria per degli atti così importanti che debba essere, prima un po' mi pare avesse già risposto, però cioè per cui Sport Management è chiamato a dare comunicazione col dovuto tempo di queste azioni, oppure cioè tendenzialmente l'amministrazione o comunque qualsiasi amministrazione, visto che può venire a saperlo in modo appunto rocambolesco attraverso vie alternative. Non so se si è capita la domanda, ma è giusto per capire io come.
Allora, Assessore, aspetti che ha chiesto di intervenire anche la consigliera Ceraso, così poi risponde. Grazie. Prego, consigliera.
Grazie. Ma io riprendo un po' l'intervento dell'assessore, che ha fatto comunque capire nelle sue parole come anche in questa situazione Sport Management non si sia comportata correttamente. Ora, noi come minoranza lo diciamo da sempre, e questa è un po' la dimostrazione che non sempre le battaglie della minoranza sono strumentali e sono contro la maggioranza a prescindere. Io mi ricordo di tanti ordini del giorno presentati ancora prima dell'affidamento Sport Management, dove parlavamo di un soggetto al quale l'amministrazione voleva affidare la nostra piscina per 25 anni, che non si era mai comportato in una maniera corretta nei confronti delle varie amministrazioni, che aveva tanti contenziosi e avevamo allegato tutte le sentenze, e questo non nei tempi di pandemia, nei tempi normali, nei quali comunque avrebbero potuto fare investimenti, avrebbero potuto mantenere tutti gli impegni che erano stati sottoscritti. Quindi si sta nuovamente dimostrando questa cosa: questo soggetto non è un soggetto affidabile, questo non è un soggetto che agisce correttamente, e c'erano tutti gli elementi che lo dimostravano anche prima che la nostra amministrazione affidasse la piscina. So che questo non è un intervento particolarmente costruttivo o propositivo, naturalmente, però come dire, ci tengo, perché anche su altre partite vorrei che si capisse che quando la minoranza, e per quanto mi riguarda io posso parlare per me, agisce e porta delle riflessioni, non sono sempre riflessioni contro qualcuno, ma sono delle riflessioni che portano comunque degli approfondimenti e una realtà che a volte l'amministrazione non vuole vedere. Detto questo, al di là di come adesso si risolve la questione rispetto anche a una gestione estiva, c'è però un'altra questione importante che è tutta la questione degli investimenti, cioè questa amministrazione ha dato in mano l'impianto a una società e ha stabilito un canone che sui 25 anni avrebbe dovuto portare poi ad un investimento sulla struttura. Noi in questi anni abbiamo pagato solo un canone, non abbiamo visto un euro di investimenti e questa è comunque una questione che rimane aperta. Anche perché invece in tante altre diciamo, convenzioni che ha Sport Management, che è il motivo per cui lui sta praticamente fallendo, non aveva canoni, ma era lui che pagava un affitto alle amministrazioni, no? Quindi voglio dire, da questo punto di vista, quindi la prima domanda è, per questo anno noi abbiamo comunque corrisposto un canone nonostante l'impianto sia chiuso al pubblico e nonostante loro abbiano comunque ricevuto il contributo da parte delle canottieri che sono quelle che hanno di fatto utilizzato l'impianto. E quindi quanto stiamo versando e quanto abbiamo versato a Sport Management. E poi la seconda questione, c'è sempre stato detto che al di là di quello che noi dicevamo sulla correttezza, eccetera, c'era una convenzione che era fatta talmente bene che avrebbe permesso di poter, diciamo così, per qualsiasi tipo di inadempimento, qualsiasi situazione si fosse verificata per la quale il gestore non stava ai patti, a questo punto era costruita così bene questa convenzione, ci si è vantati così tanto di aver approfondito tutte le varie cose che il gestore avrebbe potuto essere mandato via, insomma, facilmente. E si sta invece rilevando anche questa cosa non così facile. Ecco, quindi mi chiedo davvero in che modo la risolviamo questa cosa, perché sta avendo delle ripercussioni, direi, piuttosto pesanti sulla nostra città. L'unica fortuna, tra virgolette, è che in questo momento l'utenza non ha potuto più di tanto, diciamo, a parte quella naturalmente per gli impianti sportivi, per le canottieri, ma questo per fortuna, ma io credo che diciamo, è uno dei pochi impianti rimasti aperti, anche perché era l'unico che gli dava un minimo di ritorno economico rispetto ad altri. Quindi sono riusciti, diciamo così, in questa impresa anche grazie a questo. Però, insomma, tutto il tema in realtà va rivisto e mi chiedo anche se l'amministrazione ha pronto un piano B. Grazie.
Grazie consigliera, prego assessore.
Allora, mi sono segnato la domanda di Simi. Allora, mi sono scritto dinamiche sulle comunicazioni. Consigliere Simi, non so se voi avete letto il comunicato stampa che ha fatto qualche giorno fa il Comune di Crema. Non so se avete letto qualche giorno fa il comunicato stampa che ha fatto il Comune di Crema, nel quale loro dichiaravano di aver appreso mezzo stampa e attraverso i lavoratori,
Sì,
appunto
io l'ho
questo
letto.
passaggio, questo avvicendamento, anche relativo proprio alle maestranze. E la stessa cosa è avvenuta per noi, come è avvenuta per tutti gli altri, per tutte le altre amministrazioni. Io vi invito a fare un esercizio, se volete, facile facile, perché in realtà noi abbiamo sempre tenuto controllato lo sviluppo di queste dinamiche legate al concordato preventivo e quindi al Tribunale di Verona attraverso il portale dei creditori. Se voi digitate portale creditori Sport Management, vi si apre, deve essere il secondo indirizzo che esce, è quello che proprio fa riferimento alla procedura di concordato con Sport Management. Lì sono anche elencati perché sono pubblici, non serve nessun login particolare, sono anche legati i numeri dei commissari che erano stati designati dal Tribunale, con i quali in queste settimane ci siamo praticamente sentiti, non voglio dire tutti i giorni, ma quelle 3 volte alla settimana era buona prassi sentirli. In realtà il Tribunale non ha pubblicato un verbale o comunque una documentazione legata al ritiro del concordato preventivo operatosi il 30 di aprile, ma ha pubblicato un verbale di improseguibilità, che potrei dire una cavolata, però ce l'ho qui. Dichiara improcedibile la domanda di concordato con conseguente estinzione della procedura, che non vuol dire fallimento. Io sono stato contattato dopo che è uscita questa cosa da decine di fruitori delle piscine dicendo è fallito, è fallito, è fallito. No, è stata chiusa la procedura di concordato preventivo. Nessuno ha avvertito noi che il 30 di aprile era stata ritirata. Non l'abbiamo presa particolarmente bene come comportamento, come atteggiamento, perché nel frattempo continuavano ad arrivare mail di richiesta di riequilibrio economico-finanziario, E nel frattempo però lo stavano operando per ritirare il concordato. Cioè, quindi è evidente che si sono mossi in una modalità poco lineare nei confronti, ma non dell'amministrazione di Cremona, ma di tutte le amministrazioni. Quindi questo ora, tutte le informazioni che noi siamo riusciti ad avere è perché abbiamo fatto un po' di rete con le altre amministrazioni e perché quotidianamente controlliamo tutti questi elementi via web e non solo, che ci davano poi di fatto la possibilità di riuscire a essere sempre aggiornati. Posso rispondere a Ceraso?
Grazie.
Okay. Certo. Allora, sì. Dunque, la consigliera Ceraso ha fatto un po' di cronostoria e pone dei quesiti. Parto dall'ultimo. L'amministrazione ha un piano B? La risposta sì. Ho un piano C e ho un piano D. Ok? Però credo che, nel senso, anche per tutelare C, B, C, D... dovete fidarvi sulla parola, nel senso che sì, abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti, tutta una serie di possibili strade alternative, perché era doveroso essere, partendo, consigliera Ceraso, da quel percorso che in realtà non è stato vano, che ci ha attivato e ci ha tenuto attivi in quel lasso di tempo in cui, come vi ricorderete tutti, tra il TAR, tra la sentenza del TAR e la sentenza del Consiglio di Stato. Lì si era lavorato e operato per un nuovo capitolato di gara e tutta una serie di pratiche amministrative per essere pronti. Quindi quel lavoro lì in realtà non è stato poi vanificato dal Consiglio di Stato, è lì pronto per essere in qualche misura poi riattivato qualora dovesse verificarsi la situazione in cui l'attuale gestore dovesse venire meno. Per quanto riguarda il tema dei contributi, l'ultima tranche di contributi non è stata incamerata da Sport Management, nel senso che gli accordi erano che per consentire appunto questo equilibrio economico finanziario e l'utilizzo da parte degli atleti di interesse nazionale della nostra piscina, ci fosse la continuità del contributo dato dall'amministrazione e sicuramente anche l'apporto e il pagamento delle corsie acqua che le associazioni andavano a prendere in affitto. Quindi gli accordi erano sostanzialmente questi e quello fu presentato come l'aiuto massimo che l'amministrazione poteva mantenere, ovvero, come ho detto già più volte, tenere fede al contratto. Io tengo fede al contratto e tu tieni aperta la piscina. L'ultima tranche di 100 e rotti mila euro non è stata, Sport Management si è lamentato con noi perché non ha potuto incamerarla. In realtà è un problema tutto suo, nel senso che non avendo il DURC regolare non è stato possibile procedere con appunto il pagamento. Per quanto riguarda, proprio stamattina abbiamo predisposto la risposta anche a un nuovo esaminatore che ha contattato l'amministrazione via PEC chiedendo quali fossero i crediti che l'amministrazione, una mail massiva che questo ispettore nuovo del Tribunale di Verona ha inviato a tutte le amministrazioni che hanno una convenzione in essere con Sport Management, chiedendo conto di tutti i potenziali crediti che Sport Management, che le amministrazioni, scusate, che le varie amministrazioni hanno nei confronti del gestore. La risposta nostra è stata predisposta perché riteniamo che di avere un credito dei lavori, per i quali noi siamo andati avanti a pagare la quota di investimento. Quindi di conseguenza noi nella nostra risposta, nella PEC che è stata preparata dalla mia dirigente, è stato inserito anche il fatto che siamo creditori di un project financing che prevedeva un investimento di 1.704.000 euro. Perché crediamo che questo sia un tema che debba arrivare al Tribunale di Verona, il fatto che nessun lavoro mai è stato iniziato e quindi sicuramente vantiamo un credito in questo senso. Non so se ho risposto a tutto, se sto dimenticando qualcosa, ditemi voi, aiutatemi.
Posso aggiungere una cosa?
Sì.
Che è vero, il comune, come dire, continua a pagare il canone perché lo prevede il contratto, però il contratto, appunto, come diceva lei, assessore, prevedeva anche l'adempimento da parte di Sport Management rispetto appunto agli investimenti sui lavori. Quindi in questo caso Sport Management non solo è nostro debitore, ma è anche inadempiente. Quindi sì, mi chiedo perché non ci siano già i presupposti per liberarci una volta per tutte, perché nel senso di dire comunque c'è un inadempimento contrattuale rispetto al fatto che noi continuiamo invece a essere adempienti rispetto a questo contratto.
Posso rispondere, Presidente? Perché l'attivazione del concordato preventivo in continuità, che è quello che è stato chiesto da ottobre fino al 22 di aprile e che è stato richiesto adesso, prevede la mera gestione e non prevede nulla di straordinario. Quindi l'idea è, appena si dovesse uscire, perché siamo nella situazione in cui potrebbero essere papabili tantissimi scenari, proviamo a disegnare questo scenario. Se dovesse restare questo gestore, sto usando il condizionale, appena il gestore esce dal concordato preventivo deve necessariamente iniziare i lavori, perché esce dall'ordinaria amministrazione, quindi torna perfettamente in carico a lui anche tutta la parte straordinaria e quindi tutti i lavori che sono di manutenzione straordinaria. Però intanto che si resta all'interno del concordato preventivo in continuità, loro sono vincolati, non avendo gli equilibri economici, a operare esclusivamente nella gestione ordinaria, scusatemi. Non so se sono
chiaro. Allora, grazie. Non si è prenotato nessun altro consigliere.
Quindi se questo... Presidente, posso dire una cosa?
Sì.
Allora, consapevole del carico, perché tra consigli, uffici di presidenza, insomma, consapevole del carico, però sono anche altrettanto consapevole che la dinamica che è aperta in questi giorni sull'impianto e sul gestore è una dinamica che vedrà degli sviluppi anche la settimana prossima. Chiedo a lei, Presidente, se attraverso appunto il Presidente io nei prossimi giorni potrei eventualmente aggiornare con i commissari attraverso una mail, attraverso, non so,
se vuole può darmi una mail che poi facciamo girare a tutti i consiglieri della commissione, oppure se ritiene possiamo, non nell'immediato della prossima settimana, ma nelle prossime, convocare una nuova commissione.
No, esatto, però magari prima, per tenere sempre aggiornati i consiglieri, certo, se posso, sì, scrivo io un aggiornamento, lo condivido col Presidente, Presidente...
Sì, e poi lo facciamo avere a tutti i consiglieri della commissione.
Per bene come cosa, perché ci saranno degli sviluppi...
Penso che sia...
Il commento è che non si dorme, continuo.
Penso che sia, i consiglieri siano ben contenti di essere informati e aggiornati continuamente. Penso che lo faccia solo la nostra commissione, un aggiornamento così puntuale.
Luca, posso aggiungere un attimo un particolare, anche perché cioè, a noi interessa sapere come si pone l'amministrazione davanti a questo problema. Cioè, questa è la soluzione, cioè è la cosa importante, ecco. Cioè, mm-hmm, vedere che decisioni vuole prendere l'amministrazione.
Allora, posso? Sì. Posso rispondere? Le note, sì, che abbiamo predisposto stamattina io e la mia dirigente, sulle quali noi ci troveremo domani con l'avvocatura e con il patrimonio, prevedono il fatto che, a nostro parere, parere dell'assessore, parere del RUP, non sia possibile passare il passaggio di affitto di ramo d'azienda incamerando automaticamente il contratto di project financing, non sia fattibile.
Non si sente, assessore?
Ancora?
Adesso sì.
Adesso, sì. La nota che abbiamo predisposto va nella direzione nel dichiarare al gestore che il passaggio del nostro contratto, del nostro project financing in affitto di ramo d'azienda a un altro gestore, secondo l'articolo 20 della nostra convenzione con Sport Management e secondo l'articolo 106 del codice degli appalti, non sia possibile. O meglio, possiamo rifiutarci. Okay? Quindi però è stato ritenuto importante procedere con un approfondimento via web in call per domani mattina e poi dopo però la lettura che abbiamo dato con un primo parere favorevole di tutti, ma vogliamo fare un approfondimento, è questo. Cioè che tecnicamente servirebbe il parere del RUP, l'autorizzazione del RUP a poter procedere con l'affitto di ramo d'azienda anche del nostro contratto. Quindi c'è potenzialmente un aspetto molto importante e delicato che io sto condividendo con voi perché credo che sia giusto, molto semplicemente che sia giusto.
Grazie.
E però l'approfondimento arriverà domani.
Il RUP, assessore.
Eh?
Il RUP.
RUP è responsabile unico di procedimento, è la mia dirigente, Secchi.
Perfetto. No, bene, adesso stavo leggendo la proposta del consigliere Nolli. Io non penso che sia opportuno fare un ulteriore chat WhatsApp perché penso che ci sia necessità di qualcosa di più istituzionale e quindi le mail che l'assessore farà avere a me al segretario io poi ve le girerò sulla vostra mail. Sì.
Le gireremo formalmente a tutti.
Certo. Bene, se questo punto allora è stato esaurito, passiamo al terzo e ultimo, poi ci sono le varie eventuali, punto dell'ordine del giorno, chiedendo all'assessore di mantenersi entro i 10 minuti per consentire poi ai capigruppo di partecipare alla commissione delle 17.30. Grazie.
Allora, l'ultimo punto all'ordine del giorno era un aggiornamento legato ai temi degli atti vandalici che si sono verificati durante il lockdown. Allora, consigliera Sommi, non è per spoilerare e perché quindi così poi dopo non ne parliamo in consiglio, perché se va all'ordine del giorno ne parliamo anche in consiglio, sia chiaro, ok? Però solamente per condividere con voi prima... Allora, l'idea è questa, i vandalismi si sono verificati, nello specifico, sul campo da rugby dei Lions in via Milano, all'Esperia Calcio in via Lancetti, al Torrazzo Cambonino, al campo sintetico, al campo Cambonino, Corona Calcio dentro gli impianti sportivi al Po, Esperia Calcio nella via Maffi, non so se avete, ok? Corona ancora allo stesso campo, al bocciodromo, li abbiamo scoperti perché il bocciodromo era chiuso durante un sopralluogo, e alle recinzioni che io avevo già fatto assieme in collaborazione con l'ufficio lavori pubblici, le recinzioni che stanno dietro il bocciodromo, che noi avevamo già fatto ripristinare ben 2 volte e quindi stiamo procedendo per la terza. Ora, tutti questi su tutti questi atti vandalici, precisazione, l'ente ha una copertura all risk, una copertura assicurativa. Io mi sono sempre mosso con tutte le associazioni sportive a stretto contatto, ma perché lo faccio con tutti anche prima degli atti vandalici. Me li hanno segnalati tutti personalmente al numero di servizio, siamo andati insieme a vederli, ci siamo organizzati con loro con uno spirito davvero molto collaborante e davvero io non finirò mai di ringraziare le associazioni sportive. Qualora l'impegno e l'ammontare dei danni abbia superato i 2.500 euro che sono la franchigia assicurativa, abbiamo attivato la copertura assicurativa. Mentre invece quando i danni ammontavano a un importo inferiore a questa cifra di 2.500, ci siamo adoperati per ripristinarli, oppure sono state le stesse società sportive che hanno ripristinato e poi dopo il Comune di Cremona, il settore sport, ha predisposto un contributo per le associazioni sportive. Questo naturalmente non risolve il problema, il tema è un altro. Il tema è che sicuramente durante il lockdown è venuto a meno un presidio in tantissimi impianti sportivi, soprattutto quelli outdoor, soprattutto quello all'aperto. Io però mi sono sempre mosso anche con la polizia locale per autorizzare sempre e comunque tutti i dirigenti e anche i manutentori degli impianti a poter sempre recarsi sugli impianti per operare sia le manutenzioni, vedersi taglio dell'erba, giusto per capirci, ma anche per poter operare le attività e comunque una minima guardiania. Sicuramente però la cosa ha esposto gli impianti a tutta una serie di scorribande che invece un impianto con corsi, con attività didattiche, con partite, campionati, non consentirebbe. È stato chiesto se sia possibile installare delle videocamere. Allora, noi abbiamo, vado a memoria, 17 campi da calcio, uno di rugby e qualcosa come tipo 47 palestre. Operare un impianto per ogni struttura sportiva di videosorveglianza diventa veramente molto impegnativo, partendo dal presupposto che poi anche con il confronto con le forze dell'ordine a me è stato posto un problema, cioè nel senso è stata fatta una considerazione: questo tipo di impianti, anche con l'installazione di videosorveglianza, questa videosorveglianza non finirebbe la centrale operativa per motivi proprio di ragioni di pubblica sicurezza e necessità di avere collegate alla centrale operativa determinate aree della città. Quindi di conseguenza resterebbe in capo ancora alle associazioni quello di eventualmente controllare, dopo aver subito dei danni degli atti vandalici, chi e come si è introdotto e che tipo di danni ha fatto, e cercare di poi ricostruire l'identità di queste persone. Mi sentite? Perché vedo dei pallini, vedo... Sì, ok.
Chiaro, allora,
preciso, sugli impianti sportivi al Po, sugli impianti sportivi al Cambonino, sugli impianti sportivi dell'Esperia, paradossalmente sono tre impianti vandalizzati due volte, dove in realtà con le associazioni sportive stavamo procedendo con tutta una serie di progettualità di riqualifica degli impianti, nello specifico efficientamento energetico, ma avevamo già anche preso contatti con dei possibili partner privati per l'installazione di diversi sistemi di controllo anti-intrusione, quindi penso agli infrarossi, che proprio sono mezzi anti-intrusione che fanno scattare allarmi e via discorrendo. Sicuramente il tema qual è? Che noi nel 22 procederemo con tutta una serie di investimenti sulle strutture, e questi investimenti nel 22 potrebbero vanificare gli investimenti che eventualmente si andrebbero a fare sul 21, proprio legati alla sicurezza. Quindi il tema è che stiamo costruendo con le associazioni sportive un percorso per fare in modo di rendere più sicuri gli impianti, ma è innegabile, cioè, se no vi racconterei una bugia, ci sono dei tempi. Nel frattempo tutta questa serie di atti vandalici, nel momento in cui è stata consentita la ripresa delle attività sportive all'aperto, anche di squadre e anche di contatto, non si sono più verificate, perché naturalmente è tornata una quasi regolare fruizione e utilizzo degli impianti sportivi stessi. Questa è un po' la situazione, ve la sto veramente condensando, poi dopo se andrà in ordine del giorno 17 ne parleremo ancora. Ve la sto condensando per garantire la pausa promessa. Però il tema è questo qui, cioè paradossalmente, la butto lì e poi chiudo, paradossalmente associazioni sportive molto distanti da loro, tra loro, tema calcio, e quindi la competizione, il campanilismo, vittime tutte allo stesso modo di atti vandalici, chi più chi meno, ci siamo ritrovati insieme e organizzeremo un torneo proprio sui tre campi che hanno subito atti vandalici, proprio per ma è stata una cosa che è uscita per volontà della Lega Dilettanti e dei tre club, proprio per presentare e per far emergere la risposta delle società sportive a questi atti vandalici. Credo che sia sicuramente un bel segnale, perché molti di loro invece in realtà si erano particolarmente scoraggiati dopo alcuni atti vandalici, anche piccoli, ma si erano particolarmente scoraggiati, e credo che nel frattempo come settore sport dobbiamo andare avanti assieme all'ufficio progetti e manutenzioni a progettare tutta una serie, a portare a casa sostanzialmente progetti per la riqualifica degli impianti sportivi, anche includendo i sistemi di sicurezza. Ho veramente fatto gli highlights, proprio...
Perfetto, bravissimo. Adesso diamo la parola ai consiglieri che volessero intervenire. Prego. Se non interviene nessuno deve aggiungere. La consigliera Sommi deve parlare.
No, ho solo detto che giustamente ha anticipato l'assessore Zanacchi che ci sarà la trattazione dell'ODG che ho presentato il 17, direi di oggi stringere perché ci sono impegni
Sì,
posti.
allora ne parleremo nel Consiglio Comunale. Bene, allora se non ci sono altri interventi, abbiamo chiuso la nostra commissione. Ringrazio l'assessore per la sua puntualità e condivisione dei problemi. Grazie a voi e ci vediamo lunedì in
Grazie
lunedì in consiglio. Buona serata a
Grazie,
tutti.
arrivederci.
Ciao.